La storia in podcast di Focus.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wieder sehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Iniziamo questa seconda parte del podcast dedicato ai gerarchi nazisti e al loro profilo criminologico con probabilmente il più importante di questi secondi cinque, e cioè Hermann Göring, il Vice Führer, eroe della Prima Guerra Mondiale e criminale della Seconda, come recita il sottotitolo del capitolo a lui dedicato nel mio saggio storico Il profilo criminologico dei gerarchi nazisti. Figura appunto di primissimo piano per importanza politica, istituzionale, ma soprattutto per spessore criminale del sinistro e terrificante regime con la svastica. Ritengo sia particolarmente importante, nonché sinteticamente incisivo, presentarlo con l'incipit del capitolo a lui dedicato. Sono poche righe, ma che esprimono la sua personalità, se vogliamo, sviscerano, enucleano la sua natura, e sono molto ma molto significative. Leggo testualmente. Mastodontico e imponente, dall'aspetto tronfio e superbo di un tipico signore del Rinascimento, tanto simile alla pinguedine di Papa Alessandro VI quanto vicino per malvagità e crudeltà al figlio Cesare Duca del Valentino, pantagruelico, sempre sfarzoso e impellicciato, di una falsa eleganza rozza e pacchiana, ostenta vistosi anelli alle dita delle mani in pieno stile del Cinquecento, in abbinamento all'estrema singolarità delle unghie smaltate di rosso, evidente manifestazione della presenza di un disturbo psicosessuale. Megalone, antisemita, feroce, accanitamente nazista, morfinomane e corrotto, il tutto sulla base di un'autentica personalità criminale. Ritengo che queste poche righe, appunto, sintetizzino in maniera estremamente significativa, ma anche al tempo stesso espressiva, la vera natura perversa del maresciallo del Reich, di questo soggetto dalla personalità complessa, contorta e soprattutto dall'indole nera, come la sua ideologia è malvagia. Ma chi è Hermann Göring?
Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus.
Vediamo un po' di ripercorrere brevemente la sua storia. Hermann Wilhelm Göring nasce a Rosenheim il 12 gennaio 1893 da una famiglia appartenente all'alta borghesia tedesca. La sua famiglia è una famiglia intrisa di valori militari, dove si respira aria di tradizionalismo militaresco, ma soprattutto di valori patriottici. Nel 1903 il futuro gerarca entra in fanteria, ne esce con il grado di sottotenente, ma non è l'arma che fa per lui. Infatti, successivamente, l'anno dopo, passerà nell'aviazione. Nell'aviazione dove, nel corso della Prima Guerra Mondiale, si coprirà di gloria e riceverà numerosissime riconoscenze e medaglie, nonché decorazioni importantissime, anche in particolare la decorazione pour le mérite, la più importante della gerarchia. Quindi, indubbiamente, è un indubbio asso dell'aviazione, tanto che fa parte della squadriglia del celeberrimo barone rosso Manfred von Richthofen. Finita la Prima Guerra Mondiale, vive un momento di spaesamento, vive un periodo di confusione ideologica, vive un periodo di transizione travagliata e attraversa anche una crisi esistenziale. Si reca all'estero, in Danimarca, in Svezia, fa fatica a trovare il suo ruolo. In Svezia però conosce un nobile, il conte Erich von Rosen, con il quale instaurerà un'ottima amicizia e conoscerà in una di queste frequentazioni, in uno di questi incontri con il conte, la cognata, cioè la sorella della moglie, la baronessa Karin von Focke-Canzow, donna intelligentissima, di straordinaria personalità e fascino, dal carisma accattivante e ammaliante, e il giovane asso dell'aviazione tedesca ne rimane subito seduto. Per la verità, l'amore è ricambiato, ci saranno dei momenti di difficoltà perché la donna è già sposata, poi ci sarà l'annullamento del matrimonio e nel febbraio del 22 si sposeranno ed andranno a vivere a Monaco. Nella coppia fra i due la personalità forte, dominante, perché più intelligente, perché più colta, è proprio Karin, verso la quale Hermann svilupperà una autentica adorazione ed adulazione in vita prima, in morte dopo. Dico in morte dopo perché la donna, la nobildonna, muore prematuramente, precocemente, in giovane, relativamente giovane età, corrosa dalla tisi che aveva da diversi anni e devastata dall'epilessia. È un colpo terribile per l'uomo, la perdita dell'amata Karin a soli 43 anni è un dolore immenso. Attraverserà una grossa crisi esistenziale, sprofonderà in una marcata depressione e comincerà, anche per distrarsi, a frequentare ambienti politici fino a che, per la verità, già era stato spinto verso questa ideologia dalla moglie, ci sarà l'abbraccio fatale grazie all'afflato, alla spinta che lui sente con il futuro Führer. Quindi ecco che nel giro di pochi anni, nel 1927, ritorna a Monaco, riprende i contatti che già aveva avuto in passato, anche se sporadici, con Hitler e con il nazionalsocialismo, e nel 28 si candida, addirittura viene eletto come membro del Parlamento. Di lì a poco è un cursus honorum straordinario. C'è da dire che già nel 1923 aveva fatto parte, possiamo dire, dello zoccolo duro, del gruppo di fuoco dei nazisti della prima ora. Si vanterà sempre di essere stato uno dei nazisti della prima ora, il nazista della prima ora. Si vanterà sempre di questo. Aveva fatto parte del gruppo di fuoco che aveva tentato un maldestro, goffo e mal organizzato putsch nel 1923. Durante gli scontri che ne seguirono, riportò una seria ferita all'inguine che produsse delle stigmate, delle conseguenze permanenti, tanto da indurlo, per i dolori lancinanti e laceranti, a fare uso continuo, costante, ingravescente della droga nelle varie forme della morfina e di altri derivati oppiacei, per cui lentamente, progressivamente sprofonderà in una dipendenza sempre più intensa, e questo finirà per intontirlo, per obnubilare un po' la sua ideazione, e sarà anche la causa di alcune sue scelte sul campo di battaglia sbagliate e di autentici disastri.
Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang.
Dicevamo della carriera politica straordinaria, tant'è vero che diviene presidente del Reichstag, il Parlamento, ministro dell'aviazione, ministro degli interni della Prussia, capo della potente polizia segreta, la Gestapo, presidente dei consiglieri di Prussia e infine comandante supremo della Luftwaffe e delegato per il piano quadriennale. Tuttavia, Göring ama apparire più che essere. Göring vuole ostentare potere e lo manifesta ad ogni piè sospinto, cerca di esibire gloria, ricchezza e lentamente, progressivamente, costruisce una tenuta faraonica, una sorta di castello, di magione straordinariamente pomposa, sontuosa, che in omaggio alla moglie Karin battezzerà Karina. Addirittura dopo morta la moglie Karin sarà imbalsamata e collocata in una sorta di mausoleo. In questa sorta di oasi, di enclave, vive facendo sfarzo, uno sfarzo enorme, strabiliante, tiene continuamente dei ricevimenti, ci sono cene luculliane, invita ospiti da ogni parte d'Europa, diventa quindi un divoratore di cibi, un accanito bevitore, alla fine si trasformerà in un mostro di un quintale e mezzo, 150 kg, anche perché reso ancora più obeso e gonfio dalla droga che assume quotidianamente in maniera sempre più massiccia per i dolori che gli procura questa ferita all'inguine di antica data risalente al 1923. In questo modo lui assapora sempre di più lo sfarzo, la gloria, una sorta di signore rinascimentale, di Nerone del Rinascimento, come viene definito, è sempre impellicciato, è sempre pieno di gioielli, un po' ricorda l'iconografia di Enrico VIII. Ciò però comporterà che gradatamente, gradualmente finirà per estraniarsi dalla vita politica e autorelegarsi in questa sorta di enclave super dorata, in questa sorta di universo parallelo nel quale potrà compiere ogni tipo di azione, libero, ricco, potente, senza alcuna contestazione e senza che Hitler sollevi obiezione alcuna. Dopodiché ecco che la deflagrazione voluta chiaramente da Hitler, dal suo establishment, dal nazismo, lo riporta alla realtà. Gli viene assegnato il compito del comando supremo dell'aviazione della Luftwaffe, lui con la solita boria, con la solita tracotanza, con il solito atteggiamento spocchioso, garantirà che mai nessun aereo nemico sorvolerà i cieli tedeschi. Invece la Germania sarà martoriata da bombardamenti devastanti e micidiali, con migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di morti e distruzioni. Commetterà errori enormi dal punto di vista della strategia, come quello di garantire il blocco della fuga del contingente britannico dal suolo francese a Dunkerque, cosa che non riuscirà a fare. Inanellerà una serie di insuccessi per i quali, se fosse stato un altro gerarca, sarebbe stato sicuramente mandato davanti al plotone d'esecuzione. Hitler, ciò nonostante, sorvola su questa situazione e per la posizione del gerarca evita di assumere ogni provvedimento. alla fine, quando tutto sta per finire, tutto sta per crollare, il Terzo Reich a ritornare nell'inferno dal quale è emerso, avvalendosi di una disposizione che Hitler aveva emanato designandolo suo successore in caso di impedimento o di morte, negli ultimi giorni del 1945, in una Germania lunare, apocalitticamente lunare, dichiara decaduto Hitler perché non più in grado di svolgere il suo compito e si autoproclama nuovo Führer della Germania. Più che un colpo di Stato, è un tentativo goffo, patetico, un tentativo penoso di usurpare quei residui di potere che ancora rimangono al Terzo Reich. Vaneggia addirittura di voler incontrare Eisenhower, non si accorge che tutto è compiuto, che tutto è finito. Alla fine Hitler lo accusa di alto tradimento, fomentato anche dall'anima nera di Martin Bormann, viene arrestato e soltanto alla fine della guerra gli eviterà la fucilazione per alto tradimento. In questo modo cessa il ruolo di gerarca, viene appunto arrestato, passa in consegna agli americani, i quali lo sottoporranno ad una drastica terapia di disintossicazione dalla droga, dalla morfina. E un po' per la ritrovata lucidità, un po' perché ha un ritorno dell'antica forza, della lontana veemenza, della potenza che indubbiamente esercitava negli anni 20, negli anni 30, sarà il gerarca numero 1 nel teatro lugubre del processo di Norimberga. Sarà il protagonista principale. Memorabili i suoi alterchi, le sue tirate oratorie, i suoi scontri con Jackson, uno dei procuratori dell'accusa. E mentre gli altri gerarchi assumeranno un ruolo secondario nei banchi sottomessi, soggiogati, sconfitti, distrutti, umiliati, lui invece a testa alta sarà sempre combattivo, pugnace nei confronti dell'accusa, non rinnegherà ciò che ha fatto, non si rifugierà nel comodo capro espiatorio degli altri suoi complici, degli altri suoi sodali, i quali ripeteranno ossessivamente come un mantra di aver dovuto ubbidire ad un ordine e ad ordini ai quali non si poteva dire di no, e lui invece riconoscerà ciò che ha fatto in 12 anni di gerarca nazista, considererà appropriato, congruo il suo comportamento e ne riconoscerà lui la giustezza, la validità fino alla fine. In questo modo diventa un po' una star sinistra sul palcoscenico del processo di Norimberga. Conquisterà in qualche modo la stima e la simpatia anche di qualche secondino, che gli eviterà l'agonia dell'impiccagione, l'agonia dell'impiccagione facendogli pervenire una per lui provvidenziale capsula di cianuro che farà in modo tale da evitargli di salire le scale del patibolo. Alla fine, dopo una esistenza scellerata, una vita spesa a sterminare persone e a propagandare lo sterminio di altre persone, il 15 ottobre 1946 muore Emma Goeri. Prima di morire confida a Kelly: so che mi impiccheranno, sono pronto, ma sono determinato a passare alla storia come un grande uomo. Kelly era uno dei due esperti della mente, psichiatra, l'altro era Gilbert, che studiarono e analizzarono le personalità psicopatologiche e criminali a Norimberga prima del processo. Vaticinerà: tra 50 e 60 anni ci saranno statue di Hermann Göring in tutta la Germania. Piccole statue forse, ma saranno presenti in ogni casa tedesca. Mai profezia fu più sbagliata. Hermann Göring passerà alla storia come uno dei peggiori criminali mai nati, mai vissuti e mai esistiti sul pianeta Terra in tutta la storia dell'umanità.
Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund.
Naturalmente, a questo punto è arrivata la fase clou, la fase centrale della rappresentazione della personalità criminale di Hermann Göring. In altri termini, il profilo socio-psico-criminologico. È giunto il momento di enuclearlo sulla scorta di quanto letto, di quanto esposto, di quanto narrato. Hermann Göring è uno psicopatico, è sadico, è crudele, è feroce, è spietato. Da psicopatico non ha rimorsi, è pervicacemente ostinato nei suoi intenti criminosi, non ha rispetto, riguardo assolutamente per nessun valore, per nessun essere umano, è accanitamente, selvaggiamente e ferocemente antisemita, uccide gli ebrei, fa uccidere gli ebrei e fino all'ultimo rivendica la giustezza del suo operato e la normalità di quella condotta scellerata e terrificantemente criminosa. Quindi è un soggetto molto, ma molto pericoloso, che ha dimostrato in tutta la sua carriera di essere in questo modo, soggetto intelligente, manipolatore e manovratore, camaleonte, mimetizzatore, il tutto poi fa parte della personalità psicopatica, quindi riuscirà anche a Norimberga ad avere atteggiamenti ondivaghi, atteggiamenti camaleontici, atteggiamenti altalenanti, mimetici, con le varie figure di inquirenti, di esperti che lo analizzeranno. Ma quello che è particolarmente centrale è la sua smisurata crudeltà. Se proprio si vuole cogliere di Göring un minimo di atteggiamento sentimentale, lo si può cogliere esclusivamente nei confronti della prima moglie, Karin, e della figlia della seconda moglie, Edda. Sono gli unici momenti di sentimento che l'uomo riesce a nutrire, perché dopo la morte di Karin sposerà un'attricetta di secondo ordine, Emmy Sonneman, che certamente non sarà nemmeno la metà di quello che è stato Karin dal punto di vista del fascino, dell'intelligenza, della personalità, della cultura, però con la quale concepirà questa bambina Edda, oggetto peraltro di maldicenze, e secondo alcuni sarebbe stata concepita dalla moglie con altri, addirittura con l'autista, ma al di là di ciò, ecco, sono gli unici, diciamo, spiragli di sentimentalismo che l'essere Göring prova, e cioè quelli che nutre nei confronti nemmeno tanto della seconda moglie, della prima e della figlia. Per il resto c'è malvagità allo stato puro, c'è crudeltà, c'è ferocia, c'è una pervicacia ostinazione nel sopprimere vite umane in nome della peggiore ideologia che sia mai apparsa sul pianeta Terra.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.